I credenti da uno all'altro. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di Don Martino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide le bende per terra, e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non aveva infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Essa allora voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, e Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore, e anche ciò che gli aveva detto. San Giovanni ci descrive quello che hanno fatto Maria di Magdala e i discepoli. Non dice, e non poteva dire, quello che ha fatto Gesù, ma lo scopriremo dalle testimonianze di questi discepoli. Nel giorno dopo il sabato. Il sabato è stato un giorno di silenzio. Il sabato è stato sorpassato. Le realtà nuove, la grande novità viene il giorno dopo, che è il primo giorno della creazione del mondo, il giorno dopo il sabato. Ci sono realtà nuove su cui volgere l'attenzione. E l'attenzione in questa nuova settimana, in questo nuovo giorno, in questa nuova creazione, andrà rivolta tutta a Gesù, perché Gesù è la nuova legge, è il nuovo tempo, ancora buio. Probabilmente l'Apostolo, l'Evangelista, vuole sottolineare anche i riflessi interiori è mattino, cioè Gesù è già risorto, la luce è già venuta. Però dentro, nel cuore di Maria, di Magdala, c'è ancora la vittoria della morte. Lei non sa ancora che la luce è già sorta, che Gesù è già risorto, che è vivo. Lei vive ancora nel buio. Vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Questa pietra ribaltata è un segno che lei non comprende. La pietra è stata ribaltata dall'interno. Maria pensa che sia stata ribaltata dall'esterno, dagli uomini. Maria non vede l'opera di Dio, immagina opera dell'uomo. Quello che Dio fa, tante volte capita anche nella nostra vita, che quello che Dio opera per la nostra gioia, per la nostra vita, per la nostra salvezza, noi lo interpretiamo male. E magari piangiamo per quello che Dio opera nella nostra vita. Noi lo vediamo in una maniera diversa le cose, proprio come qui. Maria non pensa nemmeno che quella pietra ribaltata possa significare una gioia così grande come quella che indicava in realtà. Sotto l'impressione che lei ha avuto, l'impressione suggerita dai suoi pensieri umani negativi, pensieri che la portavano ad accusare persone di quella pietra ribaltata, sotto questa impressione corre e andò, lei sa dove andare. Va da quei due che hanno seguito Gesù nel cortile di Anna. Va da quei due che hanno cercato una sequela fino alla fine. Va da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. E riferisce non quello che è successo, ma riferisce la propria interpretazione. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Lei si identifica con gli altri, parla al plurale, non sappiamo. Non lo sapevano. Lei dà la propria, legge i fatti con ignoranza, perché i fatti non erano questi, lei li ha visti così. In questa ignoranza, cioè nel non tener conto della potenza di Dio. Siccome dimentica che Dio può agire, e può agire con ogni potenza, allora la interpreta in un altro modo. E ogni volta che noi lasciamo fuori la potenza di Dio dai nostri ragionamenti, interpretiamo i fatti in una maniera molto ignorante, molto e non vera. Perché quando interpretiamo i fatti senza tener conto dell'intervento di Dio in quei fatti, la nostra interpretazione è menzogna. Non esprime, non manifesta nulla dell'amore di Dio, quindi nulla della verità, che è la presenza più forte in ogni evento, in ogni momento. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. si recano là dove Gesù non è più. Anch'essi credevano di trovare il corpo di Gesù. Gesù non è là dove gli uomini lo cercano. Gli uomini lo cercano tra i morti, ma Gesù non è più tra i morti. Non è quello il suo posto. Non lo è mai stato. Anche se è morto per davvero, ma la sua morte è qualcosa di nuovo, che non possiamo più chiamare morte come quella dei figli di Adamo. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. L'altro discepolo arriva sempre per primo, dappertutto. Era entrato per primo nel cortile. Sarà il primo a riconoscere Gesù sulla spiaggia, come vedremo. Anche qui egli arriva per primo. Però, anche se arriva per primo, non entra. Egli sa amare per davvero, sa cedere il passo, sa rispettare i ruoli e i compiti. Sa che Pietro è il primo dei dodici e quindi lo lascia entrare, lo lascia arrivare. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò in sepolcro. Vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Ora qui la traduzione di questa collocazione dei panni è una traduzione difficile, cioè chi traduce in un modo, chi traduce in un altro. Comunque un fatto sicuro è questo, che queste bende, questi panni, sudario, sono messi in modo tale per cui Pietro e Giovanni possono rendersi conto che il corpo non è stato trafugato, altrimenti o non ci sarebbero, o sarebbero in maniera disordinata, mentre sembrano molto ordinati. Quindi il fatto di queste bende è un fatto importante per Giovanni e per Pietro. Per Giovanni, che quando entrò vide e credette. Qui la parola credette è detta in un modo che dice l'inizio del credere e incominciò a credere. Non è ancora la pienezza della fede, è l'inizio della fede, è l'inizio del fidarsi di Dio. Cominciò a fidarsi di Dio. Cioè Giovanni ha... o è stata data questa luce a Giovanni di mettere in relazione la mancanza del corpo di Gesù con l'onnipotenza di Dio, con la parola che gli era stata annunciata. Vide delle cose con gli occhi e nel suo cuore comincia a nascere fiducia in Dio, comincia a nascere la fede. Non avevano ancora compreso la scrittura che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Se avessero compreso quella scrittura, avrebbero certamente capito molto di più e la loro fede sarebbe stata già completa. Scrittura e fede, scrittura ed esperienza di Gesù risorto vanno di pari passo. Leggere la scrittura, tenere presente la scrittura davanti ai fatti che succedono, è il il passo necessario per poter riconoscere la presenza di Dio, per poter riconoscere l'opera del Padre, la presenza di Gesù. Se ne tornarono di nuovo a casa e dentro queste righe possiamo intravedere molto silenzio, un silenzio che dice che la morte non è più tutto. Gesù torna ad essere al centro della loro attenzione. Nel loro cuore c'è un grande punto interrogativo. Non sono più sicuri della propria esperienza. La loro esperienza era che un morto è morto. E non c'è niente da fare. Ora che hanno visto e hanno cominciato a fidarsi di Dio, non possono più fidarsi della propria esperienza. Quindi devono tacere. Cosa possono dire? Non hanno più cose da dire, perché sentono che quello che loro direbbero o avrebbero potuto dire non era più vero, perché c'è anche Dio, non ci sono solo loro. Se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Maria resta lì, all'esterno, fuori del sepolcro, ma sempre nel giardino, e piange. E questo atteggiamento del piangere indica ancora che lei è rivolta al passato, ed è rivolta a se stessa, a se stessa. A lei manca Gesù, e perciò piange. Non pensa alla gloria che può avere Gesù. Lei piange perché è rivolta al passato, ricorda la morte, ricorda il dolore di Gesù. È rivolta a se stessa. A lei manca il suo Signore, perciò piange. Lei si sente povera, sente che le manca la vita mancandole il Signore. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianco vesti, seduti, l'uno nella parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Vede due messaggeri, angeli. Li vede vestiti in bianche vesti, e questo è già il segno della vittoria. Il colore bianco della veste è il colore tipico della gloria, della vittoria, della presenza di Dio. Già solo il loro colore dovrebbe essere sufficiente per far sorgere la gioia nel cuore di Maria. Sono in due questi angeli, perché stanno a testimoniare qualcosa che Maria non ha visto. E i testimoni valgono se sono almeno due, se è uno solo, la testimonianza non vale. E sono seduti, quindi in posizione di riposo, non di ricerca. Uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi. Come a dire? Sanno quel che è successo. Sono al corrente di tutto, anche di quello che Maria non sa. Ed essi iniziano il dialogo con Maria con una domanda: donna, perché piangi? La chiamano donna perché lei rappresenta anche altri, rappresenta la comunità dei discepoli, rappresenta la sposa, la comunità sposa dello sposo. Perché piangi? Come dire, qual è il motivo della tua afflizione? Non dovresti averne. Hanno portato via il mio Signore, e non so dove lo hanno posto. Dà la colpa ad altri, non è rivolta a Dio, è rivolta agli uomini e accusa, è ancora immersa in uno spirito vecchio, nello spirito di Adamo. Lo chiama però mio Signore e con questa parola esprime il proprio amore per Gesù, un amore personale, un amore compromesso con Lui, il mio Signore. Lo chiama Signore, come le spose dell'Antico Testamento chiamavano il loro marito, come Sara chiamava Abramo, il mio Signore. Così qui questa donna lo chiama così, il mio Signore. È lo sposo della comunità dei discepoli. E non so dove l'hanno fatto, ammette la propria ignoranza, però sempre lei la riferisce a quel che ha fatto gli uomini. Tutto questo si volta indietro e dice Gesù, che stava lì in piedi, si voltò indietro, non più verso il sepolcro, ma dall'altra parte. E nel momento in cui Maria non è più rivolta alla morte, al passato, in quel momento vede il Signore, anche se ancora non sa che è Lui. Gesù si manifesta a chi lo cerca, ma si manifesta in modo diverso da quello che l'uomo si aspetta, in un modo diverso e in un luogo diverso da quello che ci si aspetta. Non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Gesù le fa ancora queste due domande, ma lei non sa ancora che è Lui. Perché piangi? Cioè, che motivi hai di piangere? Gesù aveva detto ai discepoli: se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre. Se Maria avesse amato Gesù, sarebbe stata contenta di saperlo presso il Padre. Sarebbe stata contenta di aver visto la gloria di Dio nella morte di Gesù. Quel pianto era un segno di un non vero amore, sembrava amore, ma Maria amava Gesù per se stessa. A lei mancava qualcosa, a lei mancava un sostegno, un appoggio, una presenza, e allora scendeva. Non era amore a Gesù. Se avesse amato Gesù avrebbe detto: bene, tu hai accettato la morte dalla mano del Padre, accetto anch'io la tua morte come te, offro anch'io la tua vita come tu l'hai offerta. Questo sarebbe l'amore vero, la partecipazione vera. Chi cerchi? Maria stava cercando un Gesù morto, non cercava Gesù vivo. Lei voleva essere protagonista di amore, far vedere che è capace di amare, ma non capace ancora di lasciarsi amare. Cercava un Gesù morto con cui lei avrebbe potuto fare qualcosa e mettersi al centro delle operazioni. E non era pronta a lasciarsi amare invece, quindi a incontrare Gesù vivo, a essere disponibile del tutto. È lo stesso che capita a noi spesso, quando piangiamo, quando ci lamentiamo, quando cerchiamo qualche cos'altro, è perché siamo attaccati a noi stessi, a quel che eravamo, a quel che avevamo, e non siamo attenti a scorgere l'amore di Dio in quello che succede, a scorgere le nuove richieste di amore che Dio ha per noi. e quindi la sua presenza viva. Il custode del giardino credeva che fosse. Maria Maddalena si trova nel luogo della vita, nel giardino, non si accorge però, rimane chiusa in se stessa, non risponde alla domanda perché piangi, ti cerchi, ma risponde ancora: hanno portato via, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e andrò a prenderlo. Ecco, lei è ancora in questo atteggiamento di dar la colpa a qualcuno, è ancora ferma al passato. Lei mostra un amore per Gesù così immediato ma sentimentale, un amore di sentimento, non un vero dono della vita a Gesù. Gesù le disse: Maria. Gesù si fa riconoscere dalla voce, si fa riconoscere dagli orecchi, non dagli occhi. Perché, direbbe San Paolo, anche noi crediamo per via della predicazione, per via di quel che abbiamo udito, non per via di quel che abbiamo visto. Perché anche se vedessimo degli angeli che ci annunciano cose diverse, non dobbiamo accogliere. Gesù si fa riconoscere dall'udito. E Maria riconosce Gesù quando si vede conosciuta. Perché vedendosi conosciuta si sente amata. E allora anch'essa riconosce Gesù. Il fatto che Gesù la chiami per nome e dica soltanto il suo nome e non dica null'altro è anche significativo. Gesù ha un rapporto personale con i suoi discepoli, un rapporto tu per tu, e lo vuol mantenere anche per il corpo. E se allora voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Rabbuni è una parola che significa sì maestro, ma con un tono di partecipazione personale, come dire maestro mio. È una parola che rivela un amore di discepolo, addirittura anche un amore di sposa, perché anche la sposa al suo marito poteva dire Rabbuni. E lei può dire questa parola, può manifestare quindi l'amore a Gesù quando ha voltato le spalle al sepolcro. Voltatosi. Quando ha voltato le spalle al passato, quindi anche a se stessa, ai motivi del proprio pianto, e quindi anche alle esigenze del proprio io, del proprio egocentrismo. Gesù le disse: non mi trattenere, oppure lasciami. Probabilmente, cioè, senz'altro, come dice un altro evangelista, Maria gli ha abbracciato i piedi. E se uno si abbraccia i piedi non ti puoi più muovere. Abbracciare i piedi a Gesù voleva dire: sta qui con me, ti voglio io, ti voglio possedere. È un indice di amore possessivo, che non è amore. Amore è il dono di sé, non la pretesa che l'altro si doni a me. Non mi trattenere, perché non sono colpa di qualcuno. Cosa voleva dire Gesù? La mia presenza non è ancora completa, non è ancora perfetta. La mia presenza per te non è ancora completa finché sono qui che mi lascio vedere. perché finché tu mi vedi non puoi godermi del tutto, perché finché tu mi vedi io sono fuori di te. Quando tu non mi vedrai più, potrò essere dentro di te. Non posso essere uno con te finché non sono salito al Padre, cioè finché tu puoi vedermi, finché tu puoi gustarmi, finché tu puoi avere soddisfazione dalla mia presenza, perché è come una presenza altra, esterna. C'è una presenza più forte di Gesù, quella dentro, nella vita. E questo può avvenire quando egli sale al Padre, allora può fare di noi membra del suo corpo. E quindi potremmo diventare noi stessi segno e strumento della sua presenza. Non mi trattenere, ma va dai miei fratelli e di loro, va, cioè allontanati. È il verbo dei discepoli, il sol dei discepoli di Gesù, il verbo andare, cioè mai fermarsi a godere, perché questo è un pensare a se stessi. Quando uno si ferma a godere di qualcosa, anche di qualcosa di spirituale, in qualche modo diventa egocentrico, e allora non c'è Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non è spirito egocentrico, ma è solo spirito di amore, di dono di sé. Va dai miei fratelli, cammina, diventa missionario, non fermarsi, non godere qualcosa per sé. Va dai miei fratelli. Gesù questa volta li chiama fratelli, i suoi discepoli, la prima volta, perché nonostante la fuga, nonostante l'abbandono nel momento della croce, essi lo hanno amato, perché sono ancora insieme. La presenza, la vita di Gesù per loro è stata qualcosa di determinante, e anche la morte lo è stata, anche se è stata una prova grossa, però essi sono ancora uniti, perciò Gesù li chiama fratelli, anche soprattutto perché gli sono stati dati dal Padre, sono figli del Padre. E di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Io salgo. Certamente i discepoli in queste parole potranno sentire l'eco di quelle altre che Gesù aveva detto durante la cena. Io vado a prepararvi un posto. Io salgo al Padre mio. Quello che io riconosco come papà è Dio. È Dio che è mio Padre, colui che mi ha dato la vita. E Padre vostro, quello che tratta anche voi da figli. Come ha trattato me da figlio, così tratterà anche voi da figli. Padre mio e Padre vostro. Dio mio e Dio vostro. L'unico Dio. Il vero Dio, unico per il Figlio unigenito e per quelli che si uniscono a Lui. L'annuncio che Maria di Magdala dà ai discepoli è un annuncio che deve dare, è un annuncio molto semplice, ma molto profondo. Come dire: adesso guardate il Padre e là troverete me. Che io e il Padre siamo una cosa sola. Se Gesù dice: io salgo al Padre mio e Padre vostro, voi volete trovare Gesù, guardate il Padre e lo troverete. è un invito alla contemplazione, è un invito a rivolgere lo sguardo proprio là dove Gesù era incamminato, verso il Padre. Un invito a mettersi in relazione col Padre per essere veri discepoli di Gesù. E ora si può farlo perché Gesù è là presso il Padre. Adesso si può guardare il Padre, si può vedere Dio e restare in vita, perché Gesù è là presso il Padre. Maria andò subito ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che gli aveva detto. Maria è obbediente, non trattiene Gesù, ma va. E prima di annunciare quello che Gesù ha detto, dà la propria testimonianza personale: ho visto il Signore. Non annuncia soltanto delle cose sentite, ma queste le annuncia avvalorandole con la propria testimonianza, con la propria esperienza. E noi lo sappiamo come questo è importante, perché anche noi quando sentiamo qualche cosa appoggiato dall'esperienza personale di colui che annuncia, allora quelle parole incidono nella nostra vita. Se invece ascoltiamo qualche cosa, ma colui che ci annuncia le cose di Dio non le ha sperimentate o non le può comprovare con la propria vita, col proprio cuore, allora ascoltano meno anche noi. E la stessa cosa succede agli altri quando noi parliamo. Se noi parliamo dopo aver vissuto, se noi parliamo di Dio, parliamo di Gesù dopo averlo incontrato e senza nascondere il nostro incontro con Lui, allora la nostra parola, la nostra testimonianza ha forza di persuasione. Altrimenti, se parliamo del Signore, ma vogliamo nascondere di averlo incontrato, non lo diciamo, non lo lasciamo intuire, allora anche il nostro annuncio diventa povero, sterile, direi quasi inutile. Così tornerete a rileggere questo lungo brano, guardare l'atteggiamento di Maria, dei due discepoli, unirvi a loro credere, incominciare a credere, a dar fiducia a Dio quando si vedono cose insospettate, invece che incolpare gli uomini, dar fiducia al Padre. È l'inizio della fede, è dare la possibilità a Gesù di incontrarsi con noi in una maniera personale. Guarderete ancora le domande che Gesù ha fatto a Maria e soprattutto, se desiderate, fermatevi sull'ultima parte: va dai miei fratelli, non mi trattenere, cioè non cercare consolazioni, soddisfazioni per te dalla tua vita di fede, dal tuo rapporto con me, ma dal tuo rapporto con me avrai compiti. Io ti darò la possibilità, la capacità e l'urgenza di donarti, di vivere l'amore, di realizzare l'amore nel dono di te, non nella ricerca di qualcosa per te. Ecco, fermatevi con Gesù risorto. Alleluia.
Alleluia.